Ringrazio il Signore per il culto di lode che ci ha donato, perché è stato veramente un culto di grande benedizione. E ringrazio in particolare il Signore perché ha iniziato alla luce di investigare la parola, alla ricerca del mio personale peccato, della mia personale miseria, affinché possa essere veramente sostituito da Lui di giorno in giorno, sempre di più, affinché la sua opera continui sempre di più prepotentemente e potentemente nella mia vita. Il Signore ha iniziato a mettere sul mio cuore un paio di settimane fa il Salmo 92 e da lì una serie di riflessioni che ne sono conseguite, e questa mattina il Signore proprio ha guidato il culto con due parole: benignità e fedeltà, benignità e fedeltà. E il Salmo 92 ci parla proprio di questo. E il Signore opera, il Signore prepara, il Signore ara, cura il suo corpo, la Chiesa, e prepara le riflessioni affinché possiamo veramente abbeverarci dalla sua parola, prendere ciò che il Signore desidera che prendiamo, e affinché veramente la nostra vita sia sempre più trasformata, perché siamo nei suoi piani. Se siamo qui è perché Lui ci ha trasformato per grazia, Lui ci ha trasformati perché certamente, e lo vedremo questa mattina, Lui ha un piano e un progetto per ognuno di noi, e i suoi piani e i suoi progetti sono santi, buoni e accettevoli, secondo la sua benignità, secondo la sua fedeltà, perché Lui è fedele. Salmo 92. È bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome, o Altissimo, proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte, sull'arpa 10 corde e sulla lira, con la melodia della cetra, poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto, io grido di gioia per le opere delle tue mani. Quanto sono grandi le tue opere, o Eterno, come sono profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non conosce, e lo stolto non intende questo, che gli empi germogliano come l'erba, e tutti gli operatori di iniquità fioriscono per essere distrutti in eterno. Ma tu, o Eterno, rimani l'eccelso per sempre. Poiché ecco i tuoi nemici, o Eterno, poiché ecco i tuoi nemici periranno, e tutti gli operatori di iniquità saranno dispersi. Ma tu innalzerai il mio corno come quello del bufalo. Io sarò unto d'olio fresco, e i miei occhi vedranno la sconfitta dei miei nemici, e i miei orecchi udranno della disfatta dei malvagi che si levano contro di me. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia e saranno prosperi e verdeggianti per proclamare che l'Eterno è giusto. Egli è la mia rocca e non vi è alcuna ingiustizia in Lui. Amen. È bello celebrare l'Eterno, cantare lodi al tuo nome, o Altissimo. Ci siamo radunati qui questa mattina per celebrare, per innalzare il nome di Gesù, il nome di Dio, per celebrarlo, per glorificarlo. È opera d'uomo forse questa? Può essere opera d'uomo? Quando camminavamo su questa terra cercavamo forse il volto di Dio, quando camminavamo prima di conoscerlo, cercavamo naturalmente, cioè l'uomo naturalmente può cercare il volto dell'Eterno? Ha questa inclinazione naturale? No, è opera di Dio. È bello celebrare e cantare le lodi al tuo nome, proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte. Benignità e fedeltà. Abbiamo cantato questa mattina: grande è la tua fedeltà. Perché Lui è fedele. Qualsiasi siano le situazioni, i contesti che viviamo, che certamente sono parte dei Suoi piani per noi, Lui è benigno e fedele. E Lui ci ricolma di benedizioni e di persecuzioni, come leggiamo spesso in quel brano meraviglioso del giovane ricco tratto dal Vangelo di Marco. Lui dona benedizioni unite ad un carico di persecuzioni, ad un carico di prove. Benignità e fedeltà nella prova, nella benedizione e nella persecuzione, affinché possiamo realizzare che in tutto questo terremoto che viviamo giornalmente, nelle prove, nelle benedizioni, che poi in realtà le benedizioni ci portano a correre ancora di più, esattamente come le prove, possiamo realizzare che Lui è e rimane saldo. E questa è una benedizione, fratelli, è una gioia, possiamo veramente gridare e saltare di gioia, perché i nostri passi, La nostra carne non è stabile, non è salda. Possiamo vedere veramente questo combattimento quotidiano, giornaliero, tra lo spirito in noi e la nostra carne. La nostra carne è volta costantemente a guardare le sollecitudini di questa terra. Vediamo le situazioni, i contesti, le prove. Vediamo terremoti, sentiamo parlare di terremoti, vediamo alluvioni, vediamo che il tempo ormai è impazzito, vediamo come la malvagità va via più aumentando, e questa è la verità perché ce lo dice la parola. La malvagità, il cuore dei più, dice la parola, si raffredderà, e lo vediamo. Ma in tutto questo, benignità e fedeltà, in Lui possiamo rimanere, dimorare nella gioia, benignità e fedeltà. Siamo saldi. E questo ci invita il salmista qui quest'oggi. Quante volte io guardavo la mia miseria, ci inginocchiamo davanti al Signore e poi partiamo a sprolochiare una valanga di richieste, di cose, tutte volte ad esaudire i desideri della nostra carne. Ma non è così che il Signore ci vuole. Il Signore desidera ricolmarci di benignità, metterci nella prova, nella persecuzione, affinché possiamo realizzare che in Lui vi è benignità e fedeltà, che Lui è benigno e fedele, affinché possiamo realizzare ciò che Lui è. Perché questa parola è un potenziatore della sua gloria, Lui ce l'ha donata affinché possiamo veramente tenere davanti ai nostri occhi, il nostro sguardo, nelle nostre preghiere, nella nostra meditazione, la sua gloria, perché Lui è il vero, unico, solo Re di gloria, benigno, fedele, saldo, stabile. Non c'è tempesta in Gesù, non c'è, in Lui c'è la perfezione. Su questa terra avremo certamente spine e triboli, ce lo dice la parola. Hanno fatto questo a me, ci dice Gesù, a maggior ragione cosa faranno a voi, miei figliuoli, adottati, acquistati. Fratelli, benignità e fedeltà, il Signore ci ha proprio condotto questa mattina, ha guidato Lui, proprio il culto, tenendo queste parole alte, benignità e fedeltà, Lui è benigno e fedele. Al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte. E questo ci parla di Gesù, della sua opera, dell'opera di Cristo in noi, che ci porta, quando anche fossimo persi, quando anche avessimo dei problemi che vanno al di là della nostra umana comprensione, questo ci porta a realizzare la sua perfezione. Ed è questa la nostra gioia, la sua perfezione, la sua maestà, la sua magnificenza, la sua opera, ciò che Lui compie, che ha compiuto e che continua a compiere in noi, perché è opera sua. Fratelli, chi vi dice queste cose era perso, io ero totalmente perso, non avevo la minima possibilità, ero totalmente perso e accecato da questo mondo di tenebre, sempre volta alla ricerca del piacere umano, dei desideri terreni e di tutto ciò che le concupiscenze umane possono partorire e concepire, in pieno del peccato, non avevo alcuna possibilità, alcuna speranza. Ma fratelli, possiamo glorificare e alzare un grido di gloria al suo nome, perché possiamo essere qui questa mattina e ciò è opera sua. Lui ha compiuto un'opera e la vuole portare avanti perché ha dei piani, non si ferma. Io, fratelli, ve l'ho già testimoniato, ma ci tengo a ribadirlo. Dopo il battesimo avvenuto il 17 di giugno del 2018, se ricordate, è partito un periodo, sono battezzato, sono a posto. Che miseria, questa è opera della carne, ma che miseria. Lui ha iniziato un'opera, ha dei piani, ha dei progetti. Lo vediamo in tutta la parola. Quando Abramo fu condotto fuori da Ur, aveva un piano, Gesù ha un piano per ognuno di noi. Ma siamo noi che siamo sempre rivolti alla terra a guardare le prove e le persecuzioni per cercare, come ci ricordava il fratello Giorgio, di sederci in poltrona, di trovare pace e riposo. Ma non siamo qui su questa terra, non è il tempo del riposo. Per grazia entreremo nel suo riposo, ma non è questo il momento del riposo. Questo è il momento di essere servi, servi inutili, quali siamo, ma è il momento di operare secondo i suoi piani, secondo i suoi progetti. E non dobbiamo offuscare i suoi piani, i suoi progetti con i desideri della nostra carne, perché altrimenti non adempiremo compiutamente e completamente i piani, i suoi piani perfetti per noi. Dobbiamo veramente, e di questo ci parla questo Salmo, che comincia con la lode, comincia col glorificare ciò che Lui è, benigno e fedele. Perfetto, saldo, stabile. Sono meravigliosi questi primi versetti, perché è ciò che noi abbiamo bisogno, perché quando ci accostiamo alla parola, che magari abbiamo trascorso delle giornate riempiendoci del fango di questa terra, abbiamo bisogno di aggrapparci a ciò che è saldo, e certamente noi non abbiamo la forza di aggrapparci. Lui è saldo e stabile, noi non lo siamo. Ma possiamo aprire la parola? Il Signore sa, si ricorda che siamo polvere, sa che siamo sballottati di qua di là, sa che siamo carne. Come leggevamo domenica mattina, scorsa domenica, il Salmo 103, lui è benigno e fedele, si ricorda, non ci tratta come meritano i nostri peccati, si ricorda che siamo polvere. Perciò abbiamo bisogno di andare alla parola, per ricercare ciò che è stabile, ciò che è duraturo, ciò che è saldo, ciò che non perisce, ciò che è eterno, Gesù, per noi. E la parola ci dice altresì, Cristo in noi, speranza di gloria, la sua gloria, la gloria di Gesù, affinché il suo nome per mezzo nostro sia innalzato, sia glorificato, e affinché non dimoriamo nel fango e nelle situazioni arrugginite e farraginose di questa terra. Perché questo mondo volge alla perdizione, volge alla perdizione. L'uomo si riempie di grandi parole, pensa col proprio intelletto di riuscire a fare chissà quali grandi cose, ma in realtà l'uomo con le proprie capacità non può fare altro che accelerare la propria disfatta, la propria autodistruzione. Non può fare altro che questo, che danno in ogni tempo. E se possiamo affermare questo è per grazia, fratelli, perché non è opera d'uomo, è l'opera dello Spirito in noi. Ed è su questo che il Signore ci chiama a focalizzarci, sull'opera dello Spirito in noi, affinché la nostra carne sia via via più sempre messa più da parte. I suoi piani, i suoi progetti sono dei distanziatori della nostra carne, delle prese di posizione, delle prese di distanza dalla nostra carne, affinché questa doppiezza in cui rischiamo di cadere quotidianamente, minuto per minuto, affinché la carne sia sempre di più allontanata per mezzo del suo spirito in noi e affinché possiamo sempre di più dimorare nei suoi piani e nei suoi progetti. Tu, o Eterno, rimani l'Eccelso. E la sua opera in noi è meravigliosa, perché ha dei piani. Dicevamo prima, lui ha dei piani e dei progetti. Ci ha donato il suo figliuolo, perché ha un piano. E quante volte noi invece pensiamo ai nostri piani, ai nostri desideri, a quelli della nostra carne, ai nostri piani. E questo è un dramma, perché nel momento in cui noi pensiamo ai nostri piani, che ci portano a sederci, a cercare riposo, a cercare uno stato di quiete, a cercare qui su questa terra, a questo punto avviene un dramma perché lui non può adempiere completamente i suoi piani in noi. I suoi piani vengono offuscati dalla nostra carne. Ed è lì che il Signore ci chiama ad armarci, l'armatura di Efesini capitolo 6. Dobbiamo armarci della sua parola, affinché i suoi piani possano andare a passo svelto. Ricordo ancora una volta, fratello Piero ci ricordava che Giorgio spesso ci parlava di Abramo, cammina la mia presenza e si integro. Allora una volta, parlando col fratello Giorgio, cercando di approfondire questo tema per capire proprio questo termine, disse, la parola integro, il fratello disse proprio queste cose, è la differenza, quella sorta di delta, di distanza, tra il dove siamo e il dove dovremmo essere. Perché c'è un cammino giornaliero. Noi possiamo tirare il freno, frena mano, o possiamo far sì che lo spirito tiri, premi sull'acceleratore. È lì, a questo punto, è dove dimora il nostro cuore. Laddove è il nostro cuore, è questo. Noi dobbiamo vegliare e pregare. Vegliare e pregare in ogni tempo, come ci invita il Signore, affinché i suoi piani e i suoi progetti possano premere l'acceleratore nella nostra vita, non il freno. Il fratello dice proprio questo, la distanza tra il dove siamo e il dove invece il Signore ci vorrebbe, che magari il Signore ci vorrebbe ad un certo punto del cammino e magari noi siamo rimasti indietro perché abbiamo costantemente... Fratelli, questa è una riflessione che il Signore ha posto sul mio cuore per me personalmente, sono riflessioni che il Signore ha posto sul mio cuore per me, e magari noi tiriamo il freno, esattamente come vi testimoniavo poco fa. Bene, giugno 2018 sono battezzato, sono a posto, un bel tirotto al freno a mano, all'opera salvifica dello Spirito in noi. Il Signore ha cominciato un'opera, la vuole portare avanti, la vuole portare a compimento, c'è un'opera, c'è un lavoro da fare, da portare avanti. Siamo stati adottati come figli, siamo stati acquistati a prezzo carissimo. Gesù ha fatto scendere su questa terra il suo unigenito figliuolo, colui davanti ai quali i demoni scappavano, gli spiriti del male se la davano a gambe perché non c'era possibilità. Il mezzo tramite il quale è stato fatto l'universo, sceso qui su questa terra, dato per noi. Chi poteva guardarlo? Chi poteva? Chi poteva? Prostriamoci davanti a Lui, celebriamolo e glorifichiamolo. È bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome, o Altissimo, proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte. Sull'arpa 10 corde e sulla lira, con la melodia della cetra, poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto, io grido di gioia per le opere delle tue mani. Fratelli, questi passi sono proprio passi e ci invitano a prendere distanza dai nostri pensieri, dalle nostre riflessioni, a focalizzarci su Gesù, a focalizzarci sulla sua opera. Tu hai fatto, io grido di gioia per le opere delle tue mani. Quanto sono grandi le tue opere, o Eterno, come sono profondi i tuoi pensieri. Credo proprio che il salmista qui, ispirato dallo Spirito, certamente cercava e vedeva proprio quale miseria è insita nel cuore dell'uomo e quale perfezione, quale maestà vi è in Gesù, in Dio. Colui che celebra l'Eterno, colui che lodi in ogni tempo, in ogni circostanza, riceve da Dio questa consapevolezza, qualsiasi sia la circostanza, la situazione. Tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto, io grido di gioia per le opere delle tue mani. Questo, fratelli, mi ha fatto pensare a quante volte la mia preghiera è pregna solo di richieste. Non vi è anteposta la lode per il suo essere stabile, per la sua benignità, per la sua fedeltà, per la sua maestà. Siamo stati trasformati affinché per mezzo nostro il suo nome sia innalzato. Certamente il Signore si vuole occupare di noi, vuole esaudire le nostre richieste. Certamente, fratelli, la parola ce lo dice chiaramente, Lui è benigno e fedele. E certamente è per noi, ci ama, siamo amati, in tutto questo siamo grandemente amati, ma in virtù della sua opera salvifica, in virtù della sua perfezione, in virtù di ciò che lui rappresenta, in virtù di ciò che è lui. Abbiamo bisogno veramente, e ribadisco, fratelli, una riflessione che ho fatto alla luce proprio della mia miseria, abbiamo bisogno di tenere lo sguardo fisso su di lui, di rimanere sintonizzati costantemente su di lui, tacitando, perché questo, fratelli, opera una scelta, operiamo una scelta in questo momento. Nel momento in cui scegliamo di lodare e di adorare, stiamo dicendo a Gesù, Gesù, io non sono in grado, i miei pensieri sono male in ogni tempo, la mia carne mi porta a volgere lo sguardo a ciò che è male in ogni tempo, ma tu sei perfetto, il tuo spirito è in me, tu mi hai donato il tuo spirito, tu mi hai donato Gesù Cristo, tu mi hai donato e mi hai donato e mi continui a donare ogni cosa in ogni tempo, tu sei perfetto, tu sei l'Onnipotente e sei per me. In questo momento il Signore entra, lo stiamo chiamando, lo stiamo cercando, gli stiamo chiedendo a passo svelto di entrare, di venire a dimorare in noi, perché noi non siamo in grado. Ed è questo che il Signore vuole, è questo che il Signore vuole. Noi siamo sempre volti a guardare alle difficoltà, ai problemi di questa terra, siamo sempre volti a guardare a ciò che ci stordisce, perché questa è l'opera del maligno. Il maligno cerca di stordirci, ci raggira, cerca di girarci intorno, cerca di infilarsi in tutti i pertugi, in tutti i piccoli spazi, piccoli o grandi, a seconda delle situazioni, che noi lasciamo, e il maligno si infila e cerca di attaccare, cerca di aggredire i suoi figli per abbatterli, affinché l'opera del Signore non venga adempiuta in maniera compiuta e completa, ma noi sappiamo che la sua opera viene compiuta, lui è benigno e fedele, lui è saldo, lui è stabile, la sua opera verrà certamente compiuta secondo la sua volontà e secondo la sua perfezione. La sua perfezione, lui è perfetto. Tutto ciò che con la nostra carne noi possiamo pensare non è perfetto, arrugginirà, cadrà, presto o tardi cadrà, ma possiamo, fratelli, andare alla sua parola, possiamo veramente inginocchiarci e celebrare ciò che è perfetto, la perfezione. Ma questo può essere forse opera d'uomo? L'uomo è forse in grado di guardare alla perfezione in maniera naturale? Non è in grado, non è in grado. Solo lo Spirito di Dio dato per grazia in noi, lo Spirito di Dio. In Atti al capitolo 5, versetti 41 e 42, lo leggo soltanto io per velocità, mi colpisce sempre questo passo perché i discepoli, gli apostoli, dopo essere stati liberati dalla prigione, conosciamo il contesto, davanti al gabelliere, davanti a Gamaliele, insistettero ad annunziare l'Evangelo della salvezza. Insistevano ad annunziare la verità e dopo essere stati battuti si allontanarono dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di annunciare Gesù Cristo. Questi apostoli glorificavano Gesù per essere stati vituperati. È forse opera d'uomo? Cioè, uno riceve delle battiture, ma riflettiamo proprio su questo aspetto. Ma come? Uno potrebbe dire, per la carne, uno potrebbe leggere questo brano, ma come? Mi sono adoperato ad essere servo, ho annunziato la verità, mi merito anche di essere percosso. Questo ci parla del guadagno attraverso la perdita. Perdita di ciò che siamo, perdita dei piaceri della carne, dei sapori, di ciò che questo mondo ci procura, ci offre. Dobbiamo proprio abbandonare e prendere le distanze da ciò che questo mondo ci propone. E questo ci dice questo passo. Si allontanarono dal Sinedrio rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere vituperati per il nome di Gesù. Lo lodiamo? Io, è una domanda che ho fatto a me, fratelli, il Signore ha posto sul mio cuore queste riflessioni e le riporto in base a quello che il Signore ha posto sul mio cuore. Lo lodiamo per essere vituperati per cagione sua? Lo lodiamo per essere vituperati per cagione sua? La mia risposta è stata negativa. Il mio orgoglio, la mia carne, che cercano soddisfazione qui su questa terra, cercano pace, ma pace qui su questa terra, una pace carnale, non la pace di Dio, che è un'altra cosa. Serenità, ma serenità carnale qui su questa terra. Siamo sempre volti a questa ricerca. La nostra carne ci porta a ricercare la pace, la serenità qui su questa terra, ma una pace, lo ribadisco, una pace carnale, una pace che ci possa portare verso sederci in poltrona, cioè, noi ricerchiamo quello, ma il Signore ci vuole far camminare a passo svelto. Il Signore desidera adempiere un'opera, desidera, e vuole rompere, vuole spaccare i nostri cuori, sempre volti alla ricerca della tiepidezza, della freddezza, perché poi la serenità carnale e la pace carnale qui su questa terra ci porta a essere tiepidi, e questo è il male di Laodicea, lo sappiamo, la chiesa di Laodicea, la tiepidezza. Non siete né freddi né ferventi, io vi vomiterò. Dobbiamo cercare di essere, dobbiamo chiedere al Signore che Lui compia un'opera in noi affinché possiamo camminare ed essere via via più sempre ferventi, calorosi, caldi, portare il suo sapore, la sua luce. Siamo la luce del mondo, il sale della terra, in virtù della sua opera, della sua trasformazione, di ciò che ha compiuto. Quanti chilometri hanno percorso Gesù e Paolo qui su questa terra per annunziare? Quanti passi, quanti chilometri percorsi qui su questa terra? Quanti chilometri? Quanta polvere masticata? Veniva in mente la Samaritana, dalla Giudea alla Galilea, chilometri su chilometri. Gesù si pose lì a Capernaum, un crocevia, un punto di passaggio. Un punto di passaggio, laddove vi era un passaggio, un ampio passaggio, era certamente anche un avamposto romano, laddove sappiamo che in quel luogo avvenne la chiamata di Matteo, no? Vieni, seguimi. Era certamente una sorta di punto di accesso, di dogana, no? Laddove vi era un passaggio, Gesù si pose lì il suo avamposto per poter, affinché la sua parola, e ricordiamo, teniamo ben presente che il momento in cui Gesù venne qui su questa terra, vi fu una congiuntura particolare anche su questa terra, proprio l'impero romano stava volgendo al punto di massima espansione, laddove i confini non vi erano confini, quindi la sua parola poteva trarre, la diffusione della parola poteva trarre maggiore beneficio. Senza confini, no? L'impero che aveva ormai riunito tutto il bacino del Mediterraneo, dall'odierno Kuwait fino ad arrivare al Portogallo, fino ad arrivare allo stretto di Gibilterra, in sostanza, fino ad arrivare alla Britannia, tutto sotto un unico impero. E Gesù si pose lì a Capernaum, in un crocevia, in un passaggio. Questo ci parla dei suoi piani, lui ha dei piani, ha dei progetti, e tutto è pianificato nel cielo. Secondo una pianificazione perfetta, santa e unta, buona e accettevole. Dobbiamo proprio riflettere su questo affinché la ricerca, affinché la nostra carne sia sempre più tacitata, affinché i suoi piani possano avanzare a passo svelto. E riflettendo su questo, il Signore ha posto sul mio cuore il libro di Neemia, al capitolo 1, lo leggiamo dal versetto 1 al versetto 9. Neemia, capitolo 1. Neemia Neemia capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 9. Parole di Neemia, figlio di Hakalia. Ora avvenne che nel mese di Chiseleu, nell'anno ventesimo, mentre mi trovavo nella fortezza di Susa, arrivò da Giuda Anani, uno dei miei fratelli, assieme ad alcuni altri uomini. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della cattività, e riguardo a Gerusalemme. Essi mi dissero: «I superstiti che sono scampati dalla cattività sono laggiù, nella provincia, in grande miseria e obbrobrio. Inoltre le mura di Gerusalemme sono piene di brecce e le sue porte sono arse dal fuoco». Or come udì queste parole, mi posi a sedere e piansi, quindi feci cordoglio per vari giorni e digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. E dissi: «Ti supplico, o Eterno, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Deh siano le tue orecchie attente e i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del tuo servo che rivolgo ora a te, giorno e notte per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele che noi abbiamo commesso contro di te. Sì, io e la casa di mio padre abbiamo peccato, noi abbiamo agito molto malvagiamente contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, gli statuti e i decreti che tu ordinasti a Mosè, tuo servo. Ricordati, ti prego, della parola che ordinasti a Mosè, tuo servo, dicendo: se peccherete, io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se i vostri dispersi fossero stati scacciati dall'estremità del cielo, di là io li raccoglierò e li ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi abitare il mio nome. Amen. È un passo meraviglioso. Qui vediamo proprio come Neemia fece cordoglio, e conosciamo tutti la storia e il contesto. Neemia era un coppiere alla corte del re di Persia. Il Signore mette nel cuore di Neemia, a seguito di questa preghiera, a seguito di questa confessione, a seguito di questo inginocchiarsi proprio davanti a Gesù, confessando il peccato, confessando la miseria del popolo, le mura di Gerusalemme cadono, sono piene di brecce, proprio le mura sono distrutte, e vediamo proprio come i piani di Gesù vogliono andare avanti per mezzo di questo servo di Neemia. E Neemia cosa fa? Chiede alla corte del re, lo vediamo nel capitolo 2, chiede proprio di poter andare, di poter tornare nella propria terra per ricostruire le mura. E questo ci parla proprio di ciò che il Signore vuole assegnare, ma Neemia, per adempiere ciò, rifiuta la sera, poteva rimanere lì alla corte del re, poteva anche stare lì, era coppiere, aveva una sorta di serenità, di tregua, di pace, poteva certamente mangiare, poteva nutrirsi, poteva stare lì seduto in poltrona, poteva: guarda, io non ne voglio sapere. Questo mi parla molto anche di Giona, no? Che viene invitato, il Signore aveva dei piani, vai a Ninive, dice: no, io vado a Tarsis perché si sta un pochino meglio. E questo ci parla proprio della nostra carne, ci parla della nostra carne, di come siamo naturalmente inclini a fermarci, a rimanere. Ma qui Neemia chiede al sovrano, chiede al re di Persia di poter essere lasciato andare. Il re di Persia gli chiede anche per quanto tempo, gli chiede le tempistiche, vuol capire, ma con gioia lo lascia andare. I piani e i progetti di Dio vanno avanti. La sua volontà e i suoi piani vanno avanti. Ma certamente l'adempimento, e lo vediamo successivamente nel capitolo 2, e una volta che le situazioni, il contesto vanno avanti, lo leggo solo io, il versetto capitolo 2, versetto 19, arriva poi la prova. Il Signore ha dei piani, ha dei progetti per questa ricostruzione, vuole utilizzare questo suo servo Neemia affinché queste mura siano ricostruite, affinché Gerusalemme possa tornare a prosperare. Però, c'è un però, capitolo 2, versetto 19, lo leggo soltanto io. Però Sanballat, l'ororita, Tobia, il servo, Ammonita e Geshem, l'arabo, vennero a saperlo. Ci schernirono e ci disprezzarono dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Questa è la prova, certamente. Neemia poteva rimanere alla corte del re, rifiutare tutto questo. Ma Neemia risponde, capitolo 2, versetto 20, io risposi e dissi loro: sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Noi, suoi servi, ci metteremo a costruire, ma per voi non ci sarà né parte, né diritto, né ricordo in Gerusalemme. Certezza, certezza che l'opera di Dio è salda, benignità e fedeltà, come abbiamo letto nel Salmo 92, benignità e fedeltà. Lui ha dei piani, ha dei progetti, e vediamo come Neemia cammina secondo i suoi piani, i suoi progetti. Neemia è servo, si adopera, siamo e ricordiamocelo, siamo e rimaniamo servi inutili. Ma qui Neemia lo ha ben presente, sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. La sua opera, l'opera di Gesù, ci darà successo, secondo i suoi piani, i suoi progetti. Per questo gli apostoli si rallegrarono per le percosse ricevute, di essere stati ritenuti degni per le percosse. È questo senso di vittoria che animò gli apostoli e che animava qui anche Neemia in questo passo, questo senso di vittoria del fatto che nell'Iddio c'è vittoria, c'è salvezza, c'è successo. Sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Noi, suoi servi, ci metteremo a costruire. Non c'è dubbio. Il Signore ha un piano. Ha un piano, ha un progetto. E questo lo ha per ognuno di noi. E tante volte diciamo, no, ma io nel mio piccolo. Pensiamo a dove ci ha posto il Signore. In questa città, no? Abbiamo sentito tante testimonianze di tante chiese. Io ricordo l'anno scorso, quando siamo andati nella zona nord della Lombardia, ottenere ormai permessi per andare a evangelizzare in tutti quei paesi, mi raccontavano, è molto difficile, molto complesso. Il fratello ci testimoniava anche qui di fianco a Reggio Emilia: abbiamo mai avuto problemi noi a ricevere i permessi? Io ho sentito diversi fratelli che hanno avuto in diverse zone qui in Italia, non parliamo della Corea del Nord, qui in Italia. Poi adducevano scuse, leggevo l'altra sera una testimonianza di una chiesa in, credo, non so se in Inghilterra o in America, ma poco conta, dove questa chiesa, insomma, il comune continuava a mettere i bastoni in mezzo alle ruote perché questa chiesa non era norma per l'antincendio, non era norma per l'antisismica, insomma, gli revocano il locale, arriva la polizia e gli toglie il locale. Non so che differenza ci sia tra questa e la Corea del Nord, ma parliamo della democrazia, no? Il mondo ci parla, no? Democrazia. Però lì il locale gli fu sottratto, questi si ritrovarono per strada. Una chiesa di... No, era in Francia. Questa testimonianza era una chiesa francese. Quello che l'uomo si riempie la bocca, no? La tanto democratica Francia. Ma arrivò la polizia e gli tolse il luogo di culto. Li buttò fuori. Il luogo non è idoneo, le mura c'è qualche problema, l'antincendio, c'è qualche aspetto normativo, ma fatto sta che questi fratelli si trovarono fuori dalla chiesa, non avevano un luogo. Ma il Signore è più forte. Il Signore è più forte. E gli dette un luogo nuovo, immediatamente. Gli dette un luogo nuovo. Cacciati fuori, rimasero come a terra, perché immagino che possa atterrire una cosa di questo tipo, essere cacciati fuori dalla propria chiesa per cavilli di scribacchini, no? di normative, di cose che non... Il Signore è più forte di tutto questo, il Signore è più forte, Lui è benigno e fedele. Ma non questi fratelli non si abbatterono e pregarono, il Signore certamente ha un piano. Ed è questo che deve essere alla base della nostra preghiera. Il Signore ha un piano di benignità e di fedeltà, un piano che porterà alla luce la sua perfezione, il suo essere stabile. E noi siamo stabili in Lui, e noi siamo stabili in Lui. Ed è questo che il Signore ci chiama ad adempiere e a compiere. Ricordiamo quel passo meraviglioso di Filippesi, lo leggo soltanto io, Filippesi capitolo 4, versetto 4. Rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi. Ma questo è anteposto, abbiamo i versetti precedenti, il 12, capitolo 3, i versetti 12, 13 e 14, dove è scritto proseguo. Non che io abbia già ottenuto il premio, che sia già arrivato al compimento, conosciamo bene l'epistola ai Filippesi, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anche io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. L'opera di Cristo Gesù, stabile e salda. E questo l'Apostolo lo scriveva mentre era in prigione, mentre era in prigione, in carcere. Rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi. Allegrezza. Allegrezza perché possiamo proclamare ed essere pienamente consapevoli che il Signore ha cominciato un'opera buona in noi e certamente la porterà a compimento. Ma l'opera è la sua. Se siamo qui è perché Lui ha iniziato un'opera. Questa è la nostra allegrezza. Il fatto che Lui ci ha voluti acquistare, che Lui ci ha dato il suo figliolo e che ha iniziato un'opera buona in noi. E questo ne deriva la piena consapevolezza di essere parte dei piani di Dio, parte dei suoi piani. Ha un piano, così come su Neemia era stato stabilito un piano. Tante volte pensiamo di ricevere una benedizione che poi si rivela essere una prova e rimaniamo abbattuti. C'è una benedizione, poi alla fine si trasforma in una prova. Ma in tutto questo, così, la testimonianza che ci porta l'Apostolo nell'Epistola ai Filippesi è: rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Rallegratevi per le percosse subite, come abbiamo letto in Atti, al capitolo 5. E sempre in Filippesi, al capitolo 2, lo leggo soltanto io, versetti 19 e 22, cosa ci dice l'Apostolo Paolo per mezzo dello Spirito? Ora spero nel Signore di mandarvi presto Timoteo, affinché anche io sia incoraggiato nel conoscere le vostre condizioni, perché non ho alcuno di animo uguale al suo e che abbia sinceramente cura delle vostre cose. Tutti, infatti, cercano il loro proprio interesse e non le cose di Cristo Gesù. Ma voi conoscete la sua prova, come ha servito con me nell'Evangelo, come un figlio serve al Padre, come un figlio serve al Padre. E così ci vuole il Signore, come dei figli che servono al Padre. E questa è la testimonianza che ci lascia proprio anche Neemia in quest'opera di ricostruzione delle mura, consapevole che sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo, noi suoi servi. Sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Abbiamo bisogno di ripeterci sto versetto Neemia capitolo 2 versetto 20. Sarà il Dio stesso del cielo a darci buon successo. Secondo i suoi piani, secondo la sua opera. Perché ha iniziato un'opera. Dobbiamo proprio rimanere e dimorare come servi interessati alle cose di Cristo, ai suoi piani. Neemia e Timoteo sono due esempi proprio di servi che servono secondo i piani di Dio. Non volti alla ricerca della propria pace, della propria serenità, del proprio potersi sedere in poltrona, ma volti alla ricerca di quel cammino che porta all'adempimento dei suoi piani. Neemia agisce, non si siede, agisce, prende parte, va per ricostruire. Ma tutto ciò è anteposto a una preghiera, questo ci parla anche di Daniele, adesso vedremo. Neemia capitolo 1 versetto 4, mi posi a sedere e piansi, quindi feci cordoglio per vari giorni e digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Feci cordoglio per vari giorni e digiunai. Questo apre le porte, apre le cataratte del cielo e riempie i nostri cuori, riempie le nostre vite dei suoi piani, il fare cordoglio, inginocchiarci davanti a Lui, confessare. Digiuno e preghiera, lo vediamo anche, leggiamo nel Vangelo di Marco al capitolo 9, un altro meraviglioso esempio di come proprio il Signore richiama alla preghiera e al digiuno i discepoli per adempiere i suoi piani, i suoi progetti. È un chiaro richiamo. Vangelo di Marco, capitolo 9, Marco 9, versetto 14. Conosciamo bene questo evento, questa situazione, il fanciullo epilettico, indemoniato. Ritornato poi dai discepoli, vide una grande folla intorno a loro, e degli scribi che disputavano con loro, e subito tutta la folla, vedutolo, si sbigottì e accorse a salutarlo. Allora egli domandò agli scribi: di che cosa discutete con loro? Ed uno della folla rispondendo disse: maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto, e dovunque lo afferra lo strazia ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Ed egli rispondendo gli disse: O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Ed essi glielo portarono. Ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza. Il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Meraviglioso questo versetto 24. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì. E il fanciullo divenne come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Or quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogarono in privato: perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di spiriti non si può scacciare in altro modo se non con la preghiera e il digiuno. Fratelli, questo mi faceva riflettere su un aspetto particolare, su come dopo essere sceso nel battesimo di Giovanni Battista, Gesù si ritirò nel deserto per 40 giorni e 40 notti ed ebbe fame, digiunò 40 giorni e 40 notti. Ma qui dobbiamo trarre l'insegnamento, perché il Signore non ci vuole abbattere, il Signore ci vuole rialzare. Questa parola è per noi un insegnamento, deve spaccare e rompere i nostri cuori. Non è, ci deve sì giudicare, ma deve essere un giudizio a rinnovamento dello spirito, un giudizio a rinnovamento. E qui dice: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Preghiera e digiuno per praticare la fede. Preghiera, azione di grazie, confessione, richieste, digiuno come rifiuto delle sensazioni umane, rifiuto della propria carnalità, digiuno per non inquinare la preghiera, digiuno per adempiere il rifiuto dei sensi, delle sensazioni umane, di ciò che è buono e piacevole. È una sorta di rifiuto pratico del piacere terreno. E ne abbiamo un esempio in Genesi al capitolo 3, versetto 6. Leggiamolo, solo un versetto, ma leggiamolo perché ci parla di ciò che il Signore vuole adempiere in noi. Genesi capitolo 3, versetto 6. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Pensiamo a Gesù che nel deserto digiunò. Si ritirò e digiunò ed ebbe fame dopo 40 giorni e 40 notti e poi fu condotto ad essere tentato. La donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi. Questo ci deve far riflettere: digiuno per rifiutare ciò che è buono da mangiare di questa terra. Quest'albero ci parla di ciò che questa terra ci propone, ciò che è buono, ciò che sembra buono, piacere effimero, divertimento, gioie terrene che non sono altro che a danno, che non lasciano spazio ad altro che a una maggior angoscia, una maggior tristezza, una maggior dolore. Perché nel momento in cui ci rallegriamo per ciò che questa terra propone, non ci rallegreremo per Gesù, perché sarebbe una doppiezza, il cuore doppio, no? Che cerca di tenere i piedi in due scarpe. Ma il Signore desidera proprio che noi abbandoniamo, lasciamo, che sleghiamo, che sciogliamo. Il Vangelo di Matteo ce lo dice a più riprese: ciò che sarà legato qui sulla terra sarà legato anche nel cielo. Siamo chiamati a sciogliere i legami con i piaceri terreni, no? La donna vide che l'albero era buono da mangiare, piacevole agli occhi. Chi vi sta dicendo queste cose in questo momento è un grande appassionato di cibo, di ogni forma di dolcetti o di salatini, di cose, ma il Signore ci chiama proprio a rifiutare ciò che è piacevole agli occhi, rifiutare ciò che è desiderabile. Non è descritto qui nella parola come questo albero poteva apparire, non lo sappiamo, però certamente ciò che è scritto che l'albero era buono da mangiare, piacevole agli occhi. Quante volte vediamo cose che possono sembrare piacevoli agli occhi, ma poi cosa si nasconde dietro? Piacevole agli occhi, desiderabile per rendere uno intelligente. Ella prese del suo frutto e ne mangiò, e lo diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Fratelli, questo ci parla, ciò che il Signore ci vuole dire attraverso questi passi, ci parla di rinnegamento. Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. L'Apostolo Matteo, seguimi, una parola, seguimi. Si alzò e andò. L'Apostolo Pietro, Signore, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. È lo stesso Apostolo che dice: Signore, noi non ti rinnegheremo mai. Non passerà l'alba che il gallo canti tre volte. Questo è quello che siamo in grado di fare noi. È la sua opera in noi che ci porta a lasciare, ad abbandonare, a rigettare ciò che questa terra ha di piacevole da offrirci, che in realtà non è tutto fuorché piacevole, è solo a danno. la miseria, ad allontanarci, volge ad allontanarci da ciò che invece, ciò a cui il Signore ci vuole avvicinare, i suoi piani, i suoi progetti. Neemia rifiutò di rimanere alla corte del re di Persia come coppiere negli agi, certamente in un contesto agiato, in un contesto, ma partì, andò, si contristò per la situazione in cui volgeva, in cui versava Gerusalemme, e andò, partì. Ringraziamo il Signore, mi fermo qui che l'orario ormai è passato, ringraziamo il Signore, certamente Lui ha iniziato un'opera in ognuno di noi e certamente la porterà a compimento, certamente la porterà a compimento. Dobbiamo proprio dimorare, come abbiamo letto nel Salmo 92, nella lode, perché l'Eterno regna, Lui è stabile. Proprio l'insegnamento che il Signore ha voluto darmi, ha voluto mettere sul mio cuore, mi ha voluto dare, è proprio di mantenere lo sguardo fisso sulla sua benignità, sulla sua fedeltà, che sono stabili. La sua benignità, la sua fedeltà sono stabili. La sua benignità dura in eterno. Il suo amore dura in eterno. Siamo suoi e Lui vuole che dimoriamo nel suo amore, nella sua benignità, distogliendo lo sguardo da ciò che questa terra ha da proporci. Amen. Amen.